Gaza ha ripreso i colloqui al Cairo mentre Rafah si combatte nei quartieri orientali tra miliziani di Hamas ed esercito israeliano. La pressione statunitense su Netanyahu, bloccato un pacchetto di armi per timore possa essere usato nella minaccia offensiva di terra. Nella minacciata offensiva di terra, Israele intanto ha annunciato di aver riaperto il valico di Kerem Shalom. Premierato stamattina al Senato è iniziato l'esame in aula dalle opposizioni migliaia di emendamenti alla riforma della Costituzione voluta da Giorgia Meloni. Le accuse di corruzione a Giovanni Toti, Salvini difende il presidente della Liguria arrestato ieri. Da Fratelli d'Italia dichiarazioni ambigue sulla possibilità di elezioni anticipate in regione. Prima diamo il tempo a Toti di dimostrare che è innocente. PD e 5 Stelle chiedono le dimissioni. A Bolzano un grande incendio all'azienda Alpitronic che produce colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Nella zona si è alzata una enorme nube nera, una scuola è stata evacuata e è stato chiuso lo spazio aereo sulla città. Dice 32 minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Al Cairo sono ripresi questa mattina i negoziati per il cessate il fuoco, il ritorno degli ostaggi. Tutte le parti sono al tavolo, fanno sapere fonti egiziane, la trattativa quindi va avanti, mentre a Rafah si registrano stamattina scontri tra le truppe israeliane di terra, già di fatto entrate nei sobborghi della città, e miliziani di Hamas. Per settimane si è parlato dell'operazione di terra nella città rifugio dei profughi palestinesi, come di una linea rossa anche da non oltrepassare. I vertici di Tel Aviv continuano a minacciarla. Di fatto le operazioni in modo non massiccio ma progressivo a terra sono già incominciate. Per fare pressione su Netanyahu e scongiurare il loro allargamento, questa mattina l'amministrazione Biden ha fatto filtrare la decisione di avere bloccato un pacchetto di aiuti militari destinato a Tel Aviv. Sentiamo Roberto Festa.
È la prima volta che succede, Joe Biden ha bloccato l'invio di 3.500 bombe. Si tratta di 1.800 bombe da 2.000 libre e 1.700 bombe da 500 libre. Il timore era ovviamente che gli ordigni potessero essere sganciati su Rafah nel corso dell'offensiva promessa e promossa dal governo israeliano. La notizia era stata data da funzionari israeliani ad Axios a inizio settimana, ora arriva la conferma appunto da fonti americane. L'amministrazione starebbe anche valutando se trattenere futuri trasferimenti a Israele, compresi i kit di guida che convertono le cosiddette bombe stupide in munizioni ad alta precisione. La decisione è un segnale politico inequivocabile che Washington lancia a Gerusalemme. Da mesi settori democratici chiedevano a Biden di bloccare le armi, cosa che Biden non ha mai fatto, considerati i legami militari, politici, diplomatici tra Stati Uniti e Israele, soprattutto dopo l'attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre. Ora Biden invece si muove, il numero di morti a Gaza, le proteste nelle università americane probabilmente hanno contato e conta soprattutto il timore che il massacro di civili palestinesi possa crescere, possa farsi ancora più ampio, più tragico. A Gerusalemme, lo ha fatto ancora ieri, lo dicevate da studio, Yoav Gallant, il ministro della difesa, continuano a dare per certa l'offensiva su Rafah. Il blocco americano delle bombe potrebbe essere però un modo per far riconsiderare la scelta al governo israeliano.
Al Cairo, dunque, dicevamo, sono ripresi oggi i colloqui. Fonti egiziane fanno sapere che, se non altro, entrambe le delegazioni concordano nel tornare sulla via del negoziato. I punti però da risolvere sono ancora molti. Sia Netanyahu che Hamas hanno bisogno di presentare alle proprie opinioni pubbliche un accordo vendibile come una vittoria. Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire a Gerusalemme.
Il punto fondamentale non è il rilascio degli ostaggi o di prigionieri palestinesi, il punto centrale è la guerra. Netanyahu deve mostrare che questa guerra non è stata combattuta invano e avere un capo di Hamas legato al 7 ottobre, in particolare Sinwar, ma può essere anche Deif, la cui morte o arresto deve mostrare alla propria opinione pubblica. Hamas ha l'obiettivo opposto, cioè quello di fermare la guerra, di trovare un modo per cui almeno una parte dell'organizzazione riesca a ritagliarsi una sorta di ruolo nel dopoguerra di Gaza. Essendo due obiettivi opposti, è ovvio che uno esclude l'altro. Che cosa stanno facendo le due parti? Stanno creando un'illusione narrativa. Hamas Hamas, non mette nell'accordo esplicitamente la fine della guerra, ma dice di aver ricevuto comunque assicurazioni dagli Stati Uniti che la guerra finirà, e punta sul fatto che dopo 40 o 42 giorni di stop Israele non riprenda perché gli Stati Uniti lo fermeranno. Dall'altra parte, cosa fa Netanyahu? Fa un'operazione su Gaza che non si capisce se sia un'invasione vera e propria o un'operazione più contenuta per dare comunque l'idea alla propria maggioranza che l'operazione c'è, non rompe del tutto con gli Stati Uniti, quindi manda la delegazione al Cairo. Sembrano proprio un gioco di equilibrismo. Il punto è se questo gioco di equilibrismo riuscirà a partorire una foto della vittoria accettabile per entrambe le parti con cui si arrivi a un accordo, o se la situazione sfuggirà di mano. Il rischio c'è.
Notizia della mattinata, sempre legata alla guerra a Gaza, ma che viene dall'Italia. Nel DDL sulle missioni internazionali il governo ha inserito il ripristino dei fondi all'UNRWA, l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi, fondi che però nella formulazione adottata saranno vincolati a progetti specifici. Diversi paesi europei hanno già fatto altrettanto, hanno già ripristinato questi fondi. Tel Aviv aveva accusato alcuni mesi fa l'organizzazione di avere tra i suoi membri alcuni terroristi che hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre, ma non ha poi prodotto le prove di questa accusa. Al Senato è iniziato l'esame in aula del cosiddetto premierato. L'opposizione ha presentato quasi 3.000 emendamenti dopo aver denunciato un'accelerazione sui tempi della riforma della Costituzione voluta da Giorgia Meloni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, nonostante le opposizioni da mesi sostengano che questo disegno di legge mini le fondamenta su cui la Costituzione basa la separazione dei poteri. Si tratta di quell'articolo che, modificando il nostro sistema politico con l'elezione diretta del capo del governo, toglie poteri al capo dello Stato, soprattutto per lo scioglimento delle Camere. Un disegno di legge che inizia il suo iter oggi al Senato, in aula, e che avrà bisogno di parecchi passaggi per concludersi molto probabilmente col referendum confermativo, a differenza dell'autonomia differenziata che alla Camera è in attesa del via libera. Una valanga di emendamenti hanno accolto l'arrivo in aula della riforma voluta fortemente da Giorgia Meloni, che oggi alla Camera presenterà il premierato in un convegno, confrontandosi con costituzionalisti e altri esponenti delle istituzioni nella sua strategia comunicativa di iter in Parlamento e contemporaneamente già da ora di confronto con la società civile per far passare il premierato anche nel futuro referendum. Gli emendamenti più numerosi arrivano dal PD, più di 1.000, minori quelli degli altri gruppi dell'opposizione. L'intento è anche quello ostruzionistico di portare avanti la discussione, che in ogni caso è destinata a fermarsi e a riprendere dopo le europee. Dopo la discussione generale di oggi ci saranno altri provvedimenti da votare e l'ultima settimana prima delle europee il Parlamento chiuderà i lavori per la campagna elettorale. Il risultato è quello di avere sia il premierato che l'autonomia alla Camera in dirittura di arrivo, almeno apparentemente un risultato che sia Meloni che Salvini possono giocarsi in campagna elettorale. Linea allo studio.
L'arresto del presidente della Liguria Toti. Ieri il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia non aveva escluso elezioni anticipate. Oggi il responsabile organizzazione nazionale del partito, Donzelli, ha rilasciato dichiarazioni ambigue. Credo che prima di parlare di elezione ci debbano essere i tempi necessari. Toti dice che non ha coinvolgimento, diamogli il tempo di dimostrarlo. Dalla Lega invece stamattina Matteo Salvini ha difeso Toti, accusato di corruzione, con una storia politica che lo ha portato da Forza Italia all'addio al partito di Berlusconi fino ad arrivare al gruppo centrista Noi Moderati. Matteo Indice, un giornalista del secolo XIX.
Il modello proposto da Toti è sempre stato in qualche modo di privatizzazione spinta, ma l'affarismo più opaco e quasi ossessivo, che poi anima la sua perenne ricerca di denaro per sostenere le sue iniziative politiche, è legata in maniera netta allo suo smarcamento da Silvio Berlusconi. Cioè, nel momento in cui si rompe il cordone ombelicale tra Berlusconi e Toti, Toti, non è che ci vuole molto a capirlo, resta senza soldi e quindi deve cercarli ovunque possa. Quindi già il modello opinabile di privatizzazione, di deregulation che stava portando avanti, diventa un modello pro domo sua, per cui il giudice in questo è molto chiaro, dice ha svenduto completamente la sua funzione pubblica mettendosi al servizio dei privati perché aveva bisogno di in qualche modo coprire delle spese che probabilmente in passato erano coperte da qualcun altro.
Tema centrale tra quelli legati all'inchiesta di Genova è quello dei finanziamenti privati ai partiti. Valentina Pazzè insegna filosofia politica all'Università di Torino.
la legge sul finanziamento dei partiti, perché deve essere possibile che un'impresa che in quanto tale non si muove per interessi ideali finanzi la campagna elettorale di Toti? Qualche anno fa, ma è un tema su cui ritorna spesso, Luigi Ferraioli invitava a fare una semplice riforma, vietare alle persone giuridiche, quindi società commerciali, imprese, di finanziare partiti per il semplice motivo che è chiaro in questo caso l'intento corruttivo, perché mai un'impresa dovrebbe finanziare un partito, oltre a stabilire dei limiti molto bassi ai finanziamenti privati che si giustificano in quanto un cittadino può per ragioni ideali volere sostenere il partito in cui si riconosce, ma diversamente bisognerebbe tornare a un finanziamento pubblico con adeguati controlli, quelli che sono mancati nella stagione passata. Poi ovviamente le regole da sole non servono, c'è anche il problema dei valori dell'etica, però certo, una qualche funzione ce l'hanno, e quindi mi sembra che a regole invariate sia difficile immaginare che non si ripetano casi come quelli a cui stiamo assistendo.
La povertà in Italia, con dati sempre più preoccupanti, nel 2023 salgono a quasi 3 milioni le persone in grave deprivazione materiale e sociale, i redditi reali sono erosi dall'inflazione, in leggero calo la fascia a rischio povertà grazie agli effetti dell'assegno di inclusione. Sentiamo Massimo Alberti.
Nell'anno della cancellazione del reddito di cittadinanza, il 2023, l'Istat aveva già fotografato l'aumento della povertà assoluta. Nel rapporto su condizioni di vita e reddito delle famiglie diffuso ieri arriva un altro dato preoccupante. Sale dal 4,5% al 4,7% la fetta di italiani che si trova in grave deprivazione materiale e sociale. Sono 2.800.000 persone concentrate al centro-sud. Chi sta peggio, insomma, sta sempre peggio a causa delle politiche del governo Meloni. Si salvano i penultimi, la quota di popolazione a rischio di povertà è lievemente calata al 22,8% del totale. Parliamo comunque di quasi 13 milioni e mezzo di persone. Il miglioramento è dovuto all'assegno di inclusione approvato dal governo Conte 2 ed a una serie di bonus una tantum come quello energetico. In prospettiva la preoccupazione è duplice. Cosa succederà nel 2024 con la fine dei bonus e la chiusura definitiva del reddito di cittadinanza, vista la platea più che dimezzata che accede al sussidio che lo ha parzialmente rimpiazzato? Anche perché, come l'Istat aveva già rilevato a marzo, il lieve miglioramento delle condizioni dei penultimi avviene a scapito di chi sta peggio e non in una dinamica di redistribuzione da chi è di più. L'Istat rileva anche un calo del 2,1% del reddito reale disponibile, eroso dall'inflazione, ma se si guarda prima della crisi del 2008, la perdita è di oltre il 7%, che sale oltre il 10% al centro-sud.
A Bolzano è scoppiato un grande incendio nello stabilimento dell'Alpitronic, azienda che produce colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Il rogo è ancora in corso, sull'edificio si è alzata un'enorme nube nera, è stato chiuso lo spazio aereo sulla città. Sentiamo Marco Angeluzzi, giornalista del Corriere dell'Alto Adige.
L'azienda è un'azienda molto contestata, al centro delle cronache degli ultimi anni in Alto Adige, perché la sede attuale, quella che è andata a fuoco, non è più abbastanza grande per ospitare la produzione di un'azienda in piena espansione, non si trovano altre aree dove insediarla, c'è un braccio di ferro con i contadini e era già stata rifiutata dal comune di Terlano, che è qui vicino Bolzano, proprio perché considerata un'azienda un po' a rischio.
Cosa si dice in questi minuti, in queste ore, sull'inquinamento che potrebbe causare questo incendio?
C'è stata subito grande preoccupazione, sono partiti gli inviti, nella zona ci sono anche tantissimi uffici pubblici e scuole a tenere le finestre chiuse, una scuola è stata evacuata, non sembrerebbero esserci grandi pericoli, chiaramente c'è un pessimo odore nei pressi dell'incendio.
Il viaggio in Europa di Xi Jinping, dopo Parigi il presidente cinese è arrivato a Belgrado in Serbia, sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
La tappa francese del tour europeo di Xi Jinping si è conclusa con un'affermazione di sostanziale differenza tra civiltà, che però è necessario che restino in comunicazione serrata per risolvere i tanti problemi del mondo. Nel frattempo sul principale giornale economico cinese compariva un articolo che negava alla radice il problema dell'eccesso di capacità industriale della Cina sollevato dagli europei, cioè l'invasione di merci cinesi sussidiate come le auto elettriche. Un articolo secondo cui fa parte del libero mercato e della normale concorrenza il fatto che alcuni sistemi industriali siano più efficienti di altri. Non appare quindi all'orizzonte una soluzione alle diatribe commerciali, è probabile che si continui con sanzioni reciproche. Diverso clima a Belgrado, dove sì è stato accolto da un bagno di folla, ha incontrato il presidente Aleksandar Vučić, da cui ha incassato l'affermazione che Taiwan è Cina. Pechino da parte sua non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Ieri era l'anniversario dei 25 anni del bombardamento NATO, per meglio dire statunitense, dell'ambasciata cinese di Belgrado, avvenuto nel 1999 durante l'attacco contro la Serbia di Milosevic. Xi Jinping ha già dichiarato che i cinesi sono pacifici, ma non tollereranno più nulla del genere. È chiaro che Cina e Serbia intendono così rafforzare il fronte anti-NATO e riaffermare quindi anche l'amicizia di entrambe con la Russia. Ma obiettivo della visita è anche quello di potenziare i rapporti economici. La Serbia aderisce alla Via della Seta e Pechino è balzata in pochi anni al secondo posto tra i suoi partner commerciali, subito dopo la Germania, con circa 6 miliardi di euro di interscambio. La Serbia ha bisogno di infrastrutture, la Cina le offre il pacchetto completo. Prevista oggi la firma di una trentina di accordi commerciali.
12:47 minuti è tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Andrea Monti. Le notizie tornano alle 13:30. Grazie per l'ascolto. A più tardi.